Direttore artistico di Opera Australia, Lyndon Terracini, sentiamo menzionare con grandi complimenti il suo nome ogni volta che intervistiamo tutti gli artisti che vengono qui in Australia, quindi complimenti anche da parte nostra per una stagione che si sta per concludere. Un bilancio del 2013, signor Terracini?
Guarda, sono molto contento che gli artisti piacciono a cantare e dire, fare oppure a lavorare qua, perché nel passato i grandi cantanti hanno cantato qua e hanno fatto le cose molto belle. Luciano Pavarotti ha cantato qua e naturalmente la Joan Sutherland, però adesso abbiamo cantanti che sono abbastanza giovani. E loro hanno cominciato le carriere, e così quando loro possono cantare La Forza del Destino o La Tosca o anche Donizetti in Don Pasquale, sono opere molto belle che possiamo offrire a cantanti che hanno la capacità di fare veramente un bella impressione. E così sono molto contento quando c'è un maestro come Andrea Licata, e lui ha tantissima esperienza. E quando lui lavora con i cantanti che non hanno cantato queste opere molto spesso, come Riccardo Massi, per esempio, lui ha fatto il suo debutto come Don Alvaro in La Forza del Destino, ma quando c'è un direttore d'orchestra come Andrea Licata, là, davanti a lui per il spettacolo, è un'altra cosa, perché Licata ha questa grande esperienza e anche lui ha Verdi nel suo cuore.
Da un punto di vista suo, l'ultima volta che ci siamo sentiti, lei ha fatto anche dei commenti positivi sul bilancio
Sì.
che era finito in positivo. Come finirà questa stagione del 2013?
Sì, quest'anno non è ancora finito perché abbiamo l'Anello di Wagner in Melbourne e cominciamo South Pacific fra poco. Però fino a questo punto andiamo molto bene. Questa stagione qui a Sydney in inverno è andata molto bene con Traviata, Tosca, Forza del Destino e Don Pasquale, eccetera. E così, se noi possiamo continuare come adesso, sarà un bel bilancio alla fine di questo anno. Però, come ho detto prima, abbiamo South Pacific e poi l'Anello di Wagner, che è molto, molto costoso, è un grande impegno per ogni teatro del mondo da fare questo l'Anello di Wagner. Però, fino a questo punto, siamo veramente in una buona posizione.
Il 2014 ora si presenta in modo diverso, il 2013 bicentenario di Verdi, quindi è stato condizionato il programma dalle opere di Verdi, ora si torna, diciamo così, alla normalità, ma non tanto perché ci sono nel programma del 2014 tantissime sorprese. Ecco, perché non ci racconta un po' lei di questo programma del 2014 e di queste sorprese sulle quali poi ci fermeremo per alcuni dettagli?
Sì, certo, per cominciare abbiamo la Bohème, Carmen e il Flauto Magico nella stagione in estate, in gennaio e febbraio. Però abbiamo Il Turco in Italia di Rossini, e questa è un'opera bellissima, veramente è così interessante. È una commedia come tantissime opere di Rossini, però. I teatri non fanno queste opere molto spesso. In effetti, questa sarà la seconda volta nella storia che Il Turco in Italia sarà presentato in Australia. E così sono molto contento perché la parte principale, Fiorilla, canta Emma Matthews, che è un bravissima cantante adesso, l'ha fatto molto spesso Maria Callas. In effetti, per Maria Callas è stato un ruolo molto importante per lei. E poi ci sono gli altri bassi, abbiamo Paolo Bordogna che viene dall'Italia, lui è un basso buffo molto importante adesso, canta in tutti i grandi teatri. E il direttore d'orchestra è Andrea Molino, e anche lui sta diventando un direttore d'orchestra molto importante. E così abbiamo un cast molto bello. Però c'è anche Simon Phillips, il regista, lui fa queste opere come l'Elisi d'amore, il Turco in Italia, Falstaff, molto molto bene, perché con lui la commedia è molto importante. Con questa opera, il Turco in Italia, sono molto contento che c'è Andrea Molino come direttore d'orchestra, ma anche con Simon Phillips, il regista, e Gabriella Tilesova fa la scenografia. E anche lei è un grande talento. Loro hanno fatto Rosencrantz e Guildenstern per il Sydney Theatre Company adesso con grande successo. Poi abbiamo un'opera russa, Eugene Onegin, di Tchaikovsky. È un'opera molto, molto bella, molto romantico, e la musica di Tchaikovsky, tutta la gente sanno della sua musica, però in quest'opera è molto. C'è questa storia d'amore, e con la musica di Tchaikovsky si sente questa passione, veramente questo modo di scrivere la musica. E quando si sente questa musica in teatro è molto emozionante. E questa opera ha due bellissime parti per Onegin e anche per Tatiana. E abbiamo Nicole Kha, che è molto giovane, ma lei ha una voce bellissima, che canta Tatiana. E poi Dalibor Yeniz, lui viene dall'Europa, sta facendo una carriera molto importante adesso in tutti i grandi teatri, canta Verdi, ma anche lui è un bellissimo protagonista. Questa opera sarà cantata in russo, così anche questo è molto difficile per i cantanti. Però sono molto contento perché c'è Guillaume Tognier, direttore d'orchestra, e questa è una coproduzione con il Royal Opera di Covent Garden. È la prima volta che l'abbiamo fatto una coproduzione con loro, però nei prossimi anni facciamo altre cose. Abbiamo due o tre altre opere che facciamo con Covent Garden nel futuro.
Ecco, cosa significa in collaborazione col Covent Garden?
Questa collaborazione è molto importante per noi perché per fare un co-production con Covent Garden, chiaramente nel mondo della lirica è molto importante, però è importante anche nel modo fiscale, perché se noi facciamo un'opera così grande come Eugene Onegin, costa tanti soldi, e se facciamo insieme. Il Covent Garden paga la metà e noi paghiamo la metà, e così diventa una cosa molto più affordabile da fare. E con queste altre coproduzioni che l'abbiamo fatto con Teatro Colón in Buenos Aires, con Ballo in Maschera, Oslo e anche con Bruxelles, e queste coproduzioni sono importanti per i soldi, ma anche perché vuol dire che Opera Australia è una compagnia internazionale, è in tutto il mondo. E quando l'hanno fatto Eugene Onegin a Covent Garden, è scritto là nel programma che questa produzione di Eugene Onegin è una coproduzione tra Covent Garden e Opera Australia.
Lei ormai ci ha abituato alle sorprese. Abbiamo visto il teatro galleggiante su Sydney, del quale parleremo fra un attimo, perché ci sarà un'opera molto amata da tutti coloro che seguono la lirica. Ma ci sono anche delle sorprese molto importanti per il 2014, delle novità. Ecco, quali sono le novità che Lyndon Terracini ci propone nel 2014?
E abbiamo un'opera sulla spiaggia in Queensland e facciamo il flauto magico. C'è una spiaggia là, e ci sono tante spiagge là che sono belle, però c'è questa spiaggia in Greenmount che è veramente bellissima. E così facciamo un grande sandcastle. Il pubblico viene e è seduto sulla spiaggia con un tappeto o qualcosa, si può portare qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, si può portare i figli, tutta la famiglia, e lo facciamo, come hai detto, il flauto magico di Mozart. È una produzione molto interessante che fa Michael Gow, lui è il regista, e facciamo là, scenograficamente, come ho detto, è un grande sandcastle che tutti i ragazzi e ragazze vengono con il secchio, con un po' di sabbia, sì, e poi loro stanno costruendo questo grande castello sulla spiaggia.
È un'opera disegnata per attirare i giovani e soprattutto i bambini, in quanto è prevista proprio la presenza di bambini a quest'opera. Ecco, ci parli di questo dettaglio?
Sì, è molto importante per noi da portare i bambini al teatro per vedere la lirica. E in Queensland la gente va sempre alla spiaggia, sempre al mare. E così stavo pensando a fare un'opera sulla spiaggia, e così quando ci sono tutti i bambini fanno il nuoto, fanno il surfboard, loro possono vedere anche un'opera. E se loro vanno a casa e dicono ai genitori: "Ma guarda, mamma, c'è il spettacolo sulla spiaggia, andiamo, andiamo", poi tutta la famiglia può andare, e così diventa una cosa molto divertente. Come il flauto magico è un'opera molto divertente, e la facciamo anche in inglese. E secondo me tutta la famiglia sarà completa, e la famiglia sarà contenta a vedere un spettacolo così.
Parliamo della Madama Butterfly sul teatro galleggiante. Anche qui è un impegno non indifferente e forse un po' rischioso perché non sarà una Madama Butterfly come siamo abituati a vedere in teatro.
Sì, Madama Butterfly è un'opera bellissima, e tutta la gente piace Madama Butterfly. È sul Hand Opera Sydney Harbour, la facciamo con la Fura del Spaus e con Alex Olay. E Alex Olay con la Fura l'hanno appena finito l'Aida all'Arena di Verona, con grande successo. E così lui è stato molto felice quando ha detto: "Ma guarda, Alex, facciamo Madama Butterfly." Sì, vengo, vengo, voglio farlo, non ho mai fatto Madama Butterfly nella vita mia e voglio farlo." E poi lui ha cominciato a parlare di un'idea di fare questo Madama Butterfly in un modo un po' diverso. E noi abbiamo piaciuto questa idea, e così la facciamo così. Abbiamo veramente una Cho-Cho-San, Madama Butterfly giapponese, Hiromi Omura, che lei è una cosa straordinaria, perché quando lei l'ha fatto qui al Sydney Opera House, tutta la gente ha cominciato a piangere. Veramente è stata una cosa molto emozionante. E così lei torna per cantare sul Hand Opera on Sydney Harbour. Poi abbiamo due tenori molto interessanti, un russo, Grigori Vassiliev, che sta facendo una grande carriera adesso, giovane ancora, ma lui ha una voce molto bella e molto potente. Poi ho scoperto questo tenore veramente interessante, Alenka Goretzkaji, e lui viene dalla regione di Basque, nella Spagna. È appena cominciato la sua carriera. È un amico, l'ho sentito in Italia, e lui mi ha fatto un text message e ha detto: "Guarda, ho appena sentito questo ragazzo, lui ha una bella voce, veramente devi sentirlo." E così ho sentito questo tenore, e fortunatamente lui è stato libero, e lui viene anche per cantare Pinkerton in questa produzione di Madama Butterfly. Ma in questa versione Pinkerton è un capo di una compagnia di costruzione. Quando lui arriva in Giappone, lui comincia questa relazione con Cho-Cho-San, e lei ha questa casa mo molto modesta. E poi Pinkerton torna negli Stati Uniti, però lui ha queste business interests nel mondo di costruzione. E così loro hanno cominciato a costruire questi graticelli, e poverina Cho-Cho-San è in centro di questi graticelli in questa casa povera. E quando lui torna a Giappone dopo tanti anni con la sua moglie americana, in questa versione lei, cioè la moglie di lui, non può avere figli, e così lui ricorda che ha questo figlio che si chiama Trouble, in Giappone. E così lui torna per portare il suo figlio agli Stati Uniti, perché lui e la sua moglie non potevano avere figli. E così per la Cho-Cho-San alla fine è una cosa veramente terribile, perché lei, alla fine dell'opera, ha perso l'unica cosa che è sua. E dopo quello lei fa il suicidio. Però in questa versione, questa idea che Pinkerton torna solo per prendere il figlio è molto emozionante anche.
Nel 2014 finalmente, dico finalmente, vedremo un grandissimo nome
Sì,
della lirica.
sì,
E
sì.
qui si parla proprio ai livelli, possiamo parlare di un Placido Domingo, di un Pavarotti, eccetera.
Così, il più grande cantante del mondo adesso è Jonas Kaufmann. E lui ha una voce bellissima, molto potente, forte. E lui è un attore incredibile anche. E lui ha solo 44 anni. E ho sentito in un'intervista pochi giorni fa. Un giornalista ha parlato con appunto Placido Domingo e l'hanno detto a lui: ma chi è il più grande tenore di oggi? E Domingo ha detto: Jonas Kaufmann, non c'è nessun altro. E così siamo molto fortunati perché finalmente ho convinto Jonas Kaufmann a venire e lui fa un concerto qui a Sydney con orchestra. È un concerto a Melbourne, in Hamer Hall, con Orchestra Victoria. E lui canta tutte le arie italiane e francese. E così il pubblico sente Lucevan, le stelle, Recondita Armonia, The Flower Song, The Carmen, tutte le arie molto popolari. Lui canta questa volta. Lui canta 11 arie per recite. E così sarà un concerto straordinario, perché di solito i cantanti cantano due o tre arie, ma lui fa 11, così sarà una notte incredibile.
Cosa significa questo, signor Terracini, che noi non potremo vedere un'opera cantata da questi cantanti? Perché sappiamo che Kaufman canta regolarmente al Covent Garden, Metropolitan, La Scala, Bayreuth, eccetera. Vuol dire che proprio che non ci sarà possibilità di vedere un cantante di questo livello impegnato in una stagione in un'opera?
Sì, speriamo. Questa è la prima volta che lui è venuto. E se tutto va bene, se lui ha una bella esperienza e se noi vanno d'accordo, spero che posso convincerlo da ritornare a fare un'opera. Comunque, devo dire che lui è molto, molto impegnato. Adesso lui sta cantando Don Carlos al Salzburg Festival. Appena finito Il Trovatore in Monaco di Baviera, e poi in settembre lui fa un nuovo DVD solo della musica di Puccini. Lui ha appena finito un CD di Verdi, e così in settembre lui è impegnato a fare questo DVD di Puccini. Poi lui comincia ancora a cantare in tutti i grandi teatri. Però, come ho detto prima, se tutto va bene, speriamo che posso convincerlo a ritornare a fare una grande opera qui.
Di Opera Australia ovviamente si parla molto e molto bene, anche se continua ad esserci questo problema che molti non si possono permettere di andare all'opera perché i prezzi dei biglietti sono ancora considerati da molte persone, soprattutto in un momento di crisi come questa, alti. Siccome Lyndon Terracini ha idee straordinarie, lo abbiamo visto, non è che ha un'idea anche per eventualmente cercare di fare un qualche cosa a prezzi più accessibili?
Sì, quest'anno cominciamo con i biglietti non molto bassi, ma però si può prendere un biglietto per $70, per esempio. E nel passato erano troppo alti. Abbiamo ancora i biglietti che costano tanto. Comunque, il problema per noi è che il teatro dell'opera qui, il Joint Southern Theatre, non è grande e così non ci sono tanti posti. Al Metropolitan, per esempio, ci sono 4.000 posti. Noi abbiamo 1.500. E così dobbiamo avere biglietti che costano Abbastanza, se no non possiamo bilanciare i nostri libri, diciamo. E anche in Europa il governo dà tanti soldi ai teatri. In Germania, per esempio, 85% del budget viene dallo Stato, per noi 26% viene dallo Stato. E così in un budget di 100 milioni di dollari, noi dobbiamo guadagnare tantissimi soldi e così se i prezzi dei biglietti sono troppo bassi non possiamo guadagnare abbastanza. È un problema che è difficilissimo veramente e non mi piace questo problema. Secondo me la soluzione sarà se noi possiamo costruire un altro teatro sul sito dove c'è il Sydney Opera House, però sottoterreno, se noi possiamo costruire un teatro di 2.000 posti e quindi possiamo fare tutto il grande repertorio, Wagner incluso, e poi usiamo anche il teatro, il Joan Sutherland Theatre che abbiamo adesso per Donizetti, Mozart e anche i musicals. Poi a questo punto possiamo abbassare i prezzi dei biglietti.
Ma qui si sta parlando di progetti veramente a lungo termine.
Sì, non molto lungo. Io spero che ho cominciato a parlare con diverse gente adesso. Io spero che possiamo fare qualcosa fra 5 anni.
Vorrei concludere, grazie per il tempo che ci sta concedendo, sempre generoso lei.
No, non c'è problema.
Volevo concludere con i cantanti.
Sì.
È chiaro che una rappresentazione non può avere successo se i cantanti che sono sul palcoscenico non hanno successo. Abbiamo visto José Carbó, che ha ottenuto questo grande successo e quindi ha attirato il pubblico, la stampa ne ha parlato, eccetera. Però notiamo che ancora, diciamo, il mix a volte viene criticato, nel senso che ci sono dei cantanti che eccellono. Ma nella stessa rappresentazione, nella stessa opera, ci sono dei cantanti che non danno quanto il pubblico vorrebbe. Questo immagino che sia un problema difficile da risolvere per lei, perché deve abbinare cantanti che vengono dall'estero con quelli che deve per forza di cose usare qui in Australia, perché c'è una richiesta, mi pare, se non erro, di una certa percentuale di talenti locali che devono essere usati. Ecco, ci può spiegare come riesci a bilanciare questo aspetto?
Sì, adesso stiamo parlando con i sindacati. Con tutti i cantanti anche, perché sì, c'è questa legge che dice che dobbiamo usare, non possiamo usare più di 10 cantanti internazionali. Comunque questo è impossibile, perché quando facciamo l'Anello di Wagner, le grandi opere di Verdi, dobbiamo usare i cantanti che possono cantare questi ruoli in tutti i grandi teatri del mondo. Se no, il pubblico che viene qua e pagano tanti soldi, come l'hai detto prima, c'è un... come posso dirlo? Il pubblico non vuol vedere canti che non sono a un alto livello. E così diventa molto difficile. Però adesso penso che stiamo facendo un bilancio tra i cantanti internazionali e i cantanti australiani che comincia a funzionare molto bene. Come hai detto prima, che in La Traviata c'era Emma Matthews, José Carbó, che sono australiani. Poi nel Forze del Destino, che è un'opera molto pesante, molto difficile, c'era una cantante internazionale. E poi anche per la Tosca, Diego Torre adesso è un residente australiano, però c'era Alexia Vulgarido e nell'altro cast c'era Cheryl Baca. E se possiamo continuare a avere questo bilancio tra i cantanti internazionali e i cantanti australiani, se possiamo creare un bel misto, penso nel futuro il pubblico sarà molto soddisfatto.
Ci si attendeva un ritorno di quelli che avevano avuto successo, soprattutto i soprano, due dei quali ne ha menzionato uno, ma c'è anche la Svetla che, Vassilova, sì, che ha avuto un grande successo, però non li vediamo nel programma del 2014, non vediamo neanche Giacomo Prestia. Ci attendevamo un ritorno di questi volti noti al quale il pubblico si affeziona. Come mai?
Solo perché quando noi abbiamo chiamato loro di fare il prossimo stagione, Giacomo Presti e Svetla Vassileva, loro hanno già fatto o firmato contratti e così non potevano venire. Però nel 2015 torna Presti, penso anche Svetla, perché l'abbiamo chiesto Svetla a tornare perché, come hai detto, lei ha fatto un grande successo, lei è veramente un grande, grande cantante. Normalmente è molto difficile prendere un cantante internazionale ogni anno perché loro hanno altri impegni che devono fare. Però, come hai detto, in 2015 abbiamo già parlato con Giacomo e Svetla e speriamo che loro tornino quell'anno.
Concludiamo con una domanda molto personale ma molto importante per il pubblico australiano e per Opera Australia. Ecco, anche lei immagino che avrà una certa pressione perché ci sono grandissimi teatri che la vorrebbero avere. Cosa le passa per la mente pensando al suo futuro, visto che è ancora così giovane, signor Terracini?
A questo momento sono molto felice qua. L'Opera Australia ha cominciato a fare le grandi cose che abbiamo successo l'anno scorso e così, se possiamo andare avanti così, sarò molto contento. Ho firmato un contratto fino a 2017 all'inizio, oppure no, il contratto finisce il 2018 e così, come ho detto prima, io sono molto contento, molto felice adesso, e se possiamo continuare a fare le belle cose a questo livello e anche ai livelli più alti, sarà molto, molto contento a rimanere qua.
Questo ci porta proprio a legare il 2018, e questa è la mia ultima domanda, glielo prometto. Questa è legare il 2018 a quei famosi 5 anni che lei diceva per la decisione se costruire un altro teatro oppure no. Ecco, possiamo dire che se la decisione di costruire un altro teatro non verrà presa, Lyndon Terracini dice grazie, arrivederci?
No, non penso, ma perché io spero sempre che possiamo costruire un altro teatro, e anche ci sono tante altre cose che voglio fare, opere che voglio fare a Sydney, per esempio, che non abbiamo visto prima, come questo Turco in Italia quest'anno, che è molto molto divertente. E no, ci sono tante cose che voglio fare, e finché posso fare le cose interessanti, come hai detto, sono felice di rimanere qua.
Signor Terracini, grazie.
Grazie a lei.